siamo ancora un po' storditi, almeno noi che eravamo qui in chiesa a tutte le messe, tutte le cerimonie, siamo storditi, avvolti nei vertiginosi misteri celebrati nei riti natalizi e anche in tutti quei volti, quelle storie che abbiamo intrecciato, tutte le persone che sono andate alla grotta, ci siamo incontrati con un sacco di persone, di storie. Quindi siamo ancora presi dal Natale e la liturgia sorprendente di oggi ci trascina in avanti, come vedete, no? Non si ferma mai. È come se Dio continuasse a correre davanti a noi e noi non ce la facciamo a stargli dietro, no? E la liturgia arriva già fino alla fine della storia di Gesù, arriva già alla testimonianza cristiana e al diffondersi del cristianesimo nel mondo, e ci trascina all'oggi, quindi ci strappa dalla commemorazione, dal ricordo, e ci costringe in qualche maniera subito a prendere posizione, a dire: guarda che quello che hai celebrato, e poi tutte le emozioni, e poi tutti gli amici che hai incontrato, poi in realtà è una questione su cui si tratta di prendere posizione nella storia, nella testimonianza cristiana, adesso, qui. Ecco, se teniamo presente questa, non so come dire, questa precipitazione che fanno i misteri cristiani di consegnarci tutto il senso della storia al qui, all'adesso, perché poi questo è il senso dell'evento cristiano, la sua attualità, il fatto di essere in atto, ed è in atto in maniera che non può essere scisso dal fatto che io mi sto attuando, e nel momento in cui decido, nel momento in cui vivo, nel momento in cui prendo posizione come uomo davanti alle cose concrete di oggi, di domani, è in questo momento che il Natale, la Pasqua, il piano di Dio si fa atto. E questa è la grandezza del mistero cristiano, che è l'immenso, che certo si distende in tutti i tempi, ma l'immenso si fa piccolo nel senso che viene a essere ospitato nell'istante della tua libertà, della tua corporeità, della tua storia. È nel frammento, appunto, della storia che si dà il tutto. Questo è il senso che il Verbo si è fatto carne, si è fatto storia, no? E allora si capiscono alcune sottolineature di questa liturgia che magari è arrivata qui per caso, ma come tante cose che coincidono occasionalmente sono piene di significati, no? Questa liturgia sorprendente, vi sottolineo due o tre aspetti. Il primo è che in maniera evidente il Natale è inseparabile dalla Pasqua, è evidente, cioè si parla già di un martire che testimonia la fede nella resurrezione di Gesù, che vede lo spirito di Gesù che abita alla destra del Padre, no? Subito attaccato al Natale. E questo la liturgia lo sa, siamo noi che non facciamo difficoltà a capire queste cose, noi mentalmente siamo un po' lenti, mica possiamo fare ste salti così facilmente. Ma la liturgia lo sa che abbiamo celebrato il Natale alla luce della Pasqua, della morte e resurrezione di Gesù. Anzi, per alcuni versi è solo alla luce della Pasqua che si può capire il senso della nascita di Gesù. E cioè, qual è il senso? Il senso è il dono di sé che Dio fa all'uomo, e che noi abbiamo visto nella Pasqua però, non sapevamo neanche chi era sto bambino, non si è accorto nessuno, non lo sapremmo, se non avessimo incontrato quell'uomo che è morto in quella maniera lì e ci ha spinto, ci ha costretto in qualche maniera a interessarci alla sua vita, a chiedere cosa ha fatto, cosa ha detto, e a riconoscere in lui addirittura il senso della nostra vita. Allora siamo andati a recuperare i racconti del Natale, no? È così che avviene nei Vangeli, è così che avviene nella liturgia, ma è così che avviene soprattutto nella vita d'incontro. Noi incontriamo il risorto, mica incontriamo il bambino, incontriamo il risorto, e il risorto ci consegna la vita di Gesù, il corpo di Cristo, e quindi la sua storia, come quando muore nostra mamma, appunto, è lì il cadavere, ma ti viene consegnata tutta la sua vita, no? E legato a questa natura pasquale, si rivela subito si estrae subito da Babbo Natale, dalle bamboline, dalle feste, no? Si rivela subito il carattere drammatico del Natale, di questo dono. Drammatico nel senso che il dono di Dio è tutt'altro che spontaneamente accolto dall'uomo, tutt'altro. E la liturgia ha continuato a dircelo, noi non ci siamo accorti, non ci accorgiamo, perché noi tra i nostri balocchi prendiamo anche il bambino, no? Ma la liturgia ha continuamente elaborato questo tema dello scontro, il verbo si è fatto carne, cioè la parola in cui sta la vita e la luce è venuta a abitare tra noi, in lui era la luce e la luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno accolta, venne tra i suoi, ma i suoi non l'hanno accolto. E anche questo l'abbiamo visto a Pasqua, è morto come un cane, trattato come un cane, buttato fuori dalla città, con nessuno che gli credeva. Il bambino, che noi baciamo con questa facilità, no? L'altra cosa quindi che è legata a quanti però lo hanno accolto, ha fatto vedere la sua gloria. Cioè, si potrebbe anche tradurre, ha fatto vedere la sua gloria, che era evidentemente nascosta. Dietro sta bruttura del crocifisso qualcuno ha visto la gloria di Dio, i testimoni appunto. È un altro aspetto della liturgia del Natale che ci viene fatto capire in profondità. È possibile riconoscere, accogliere il Verbo incarnato soltanto nella testimonianza della Chiesa. Altro aspetto sorprendente. Mica ci arriva, ma anche questo nel celebrare, nel pregare ci accorgiamo, no? Mica ci arriva in faccia Gesù bambino, arriva in faccia nessuno, arriva in faccia una statuina, no? Quello che ci arriva addosso è la testimonianza dei discepoli, è l'annuncio cristiano. L'incarnazione comprende la Chiesa, comprende l'evento della predicazione, dell'annuncio appunto. E un annuncio che se ha da essere vero, se fosse fatto solo da chi va su a predicare ogni tanto, non avrebbe la forza di una testimonianza. L'annuncio per essere una testimonianza ha bisogno di essere, come si dice, testimoniato dal corpo, dalla vita, dal dono di sé, i testimoni, i martiri appunto. Il martirio. È il martirio che permette, cioè se qualcuno è disposto a dare la vita per questo Vangelo portato da Gesù, in qualche maniera è possibile capire cosa ha detto e fatto Gesù. E in questa chiave è suggestivo, ma non vado troppo avanti con questa riflessione sulla natura del martirio di Stefano. Avete sentito le letture che insistono tanto su questo contrasto, no? Gesù è venuto ma non l'han capito, e si parla addirittura dei figli che si oppongono ai padri, dello sposo alla sposa, come se la venuta di Gesù mettesse tutti contro. Provate a guardare il racconto del martirio di Stefano, che veniva colto anche dalla preghiera iniziale. Mentre muore Stefano confessa la gloria del crocifisso, lo vede seduto alla destra di Dio e contemporaneamente proclama il perdono per i suoi assassini. Cioè il martirio ha la forma di un perdono, di un radicale perdono a coloro che lo hanno ucciso. Cioè ha la stessa forma della morte di Gesù. Quando noi diciamo Gesù ci ha salvato, o il senso dell'incarnazione, vogliamo dire questo, che Gesù ci ha perdonato fino alla fine, fino in fondo. È proprio il perdono di Gesù, o la fiducia per l'uomo, la radicale fiducia dell'uomo, che non si lascia sconfiggere neanche dalla croce. È questo che salva, è questo che salva l'uomo. E il martire è colui che crede agli uomini fino in fondo. Cioè Stefano muore perdonando i suoi persecutori. E questo dovrebbe, anche questo, farci capire molto cos'è il cristianesimo. È una fiducia nell'uomo nonostante tutto, fino alla fine. E l'ultima cosa che esce da questi testi, nella storia di Stefano, lo sapete che dietro la storia di Stefano c'è un conflitto tra il gruppo dei cristiani giudei e dei cristiani greci. Beh, sembra una struseria, invece è assolutamente decisiva per capire il cristianesimo. Cioè, il cristianesimo non si può capire se non come un'interpretazione del giudaismo, cosa che anche qui nella liturgia noi facciamo sempre, perché leggiamo sempre le scritture ebraiche, il Vecchio Testamento, e in rapporto a quello il Nuovo. Quindi il cristianesimo non è comprensibile se non come ripresa e interpretazione della storia che Dio ha avuto col popolo eletto. E d'altra parte, il cristianesimo esiste per essere portato a tutti e quindi comporta fin dal primo momento questa apertura ai pagani, ai greci. E Stefano era uno che curava i cristiani greci e ci fu un conflitto. E sembra anche tra le righe che i cristiani giudei avessero in qualche maniera anche taciuto di questa roba che veniva fatta a Stefano, alla persecuzione, da cui nascerà, vi ricordate, il seme della missione. Perché chi scappò dalla persecuzione di Stefano incominciò in Samaria, andò a Antiochia e divennero i cristiani. Furono chiamati i cristiani. Cosa c'è dietro sta storia? Dietro sta storia c'è il fatto che il cristianesimo, per diventare umano, deve entrare nella cultura degli uomini, si deve inculturare. L'incarnazione, il fatto che il Figlio di Dio entra nella storia, comporta questa rivoluzione, che Gesù interpreta la storia giudaica, storia santa, e la apre all'universalità e impegna i cristiani a entrare nelle varie culture. E anche questo è formidabile. Ci fa capire come tutti i problemi di cui, per esempio, parlavamo durante l'itinerario di Avvento, le religioni, le culture, anche quelle sono un elemento fondamentale per capire il Natale, per capire l'attualità del Natale, l'attualità dell'Incarnazione. Ecco, vedete che temi complessi ma bellissimi sono presenti in una liturgia di questo tipo: il martirio di Santo Stefano, la natura pasquale dell'esperienza cristiana, la necessaria testimonianza, se no l'esperienza cristiana va fuori da questo mondo, se non c'è qualcuno che l'annuncia con la vita, dando la sua vita col martirio, appunto. No. Terzo, la necessaria inculturazione del cristianesimo. E quindi questo coinvolge anche tutti i problemi che noi abbiamo di rievangelizzare questa società moderna che si sta allontanando tanto dal cristianesimo e che aspetta però qualcuno che glielo testimoni, aspetta anche qualche martire, ma non tanto, vedete, perché afferma la verità cristiana che viene assalita, ma perché dà la vita perdonando all'uomo, perché è disposto a credere nell'uomo fino al punto di dare la vita per gli uomini. Perché questa poi è la singolare verità cristiana.